non ne possiamo più delle divise blu del calcio moderno e della pay TV, dei soliti sporchi interessi dei potenti che stanno rovinando la nostra domenica. Domenica, 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 domenica. Solo soldi e fumo nell'era del consumo, tutto piatto e uguale nell'era del virtuale, tutti come robot nei centri commerciali, alieni senza sogni né ideali. Domenica, 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 domenica. Giorno del sole e della vittoria, giorno di festa dei ludi della gloria, giorno qualunque per voi empi senza identità, odio il lunedì e amo la domenica.
Ciao a tutti e ben ritrovati anche questa domenica pomeriggio su Radio Bandiera Nera per la sesta puntata della rubrica Calcio e Politica. Io sono sempre Luca da Trieste e qui con me c'è sempre Alex.
Ciao a tutti.
La scorsa puntata ci eravamo lasciati col superclassico argentino tra Boca e Junior, mentre per la puntata di oggi ritorniamo nel nostro continente e in particolar modo in Germania, che sarà la terra in cui affronteremo questi derby di cui ci occuperemo oggi. Allora, il primo derby è sicuramente quello tra Union Berlino e Hertha Berlino. Per comprendere le ragioni storiche di questa rivalità, bisogna calarsi direttamente in quello che è il contesto post-bellico della Seconda Guerra Mondiale e agli inizi di quella che sarebbe stata la Guerra Fredda. Allora, siamo appunto nella Germania, in particolar modo a Berlino, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e questo Stato, così come la sua capitale, furono divise tra le potenze alleate. Quindi abbiamo le zone di occupazione sotto il controllo di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, che formano la Germania occidentale, mentre l'area sotto il controllo dell'Unione Sovietica divenne la Germania orientale. Quindi, così come lo Stato, anche la capitale Berlino, come ben sappiamo, era divisa tra Berlino Ovest e Berlino Est. L'area di Berlino si trovava interamente all'interno del territorio della Germania orientale e nel 1948 i sovietici imposero un blocco a ovest della città e fu tagliato via terra. Solo il ponte aereo di Berlino delle potenze occidentali ha rifornito la propria parte di Berlino di cibo e di tutti gli altri oggetti essenziali. Con l'escalation della Guerra Fredda, il governo della Germania Est, come ben sappiamo, iniziò la costruzione del muro di Berlino per circondare Berlino Ovest, e siamo nel 1961, e mentre agli occidentali fu permesso di passare nel territorio della Germania orientale attraverso checkpoint rigorosamente controllati. Inoltre, agli orientali fu proibito di entrare in Occidente senza previo consenso. Berlino, quindi, come città era divisa, e quella che era iniziata come una divisione politica si sarebbe manifestata ben presto in una divisione sociale ed economica. Passiamo però adesso sul fronte sportivo. Infatti, le squadre di Berlino Est hanno gareggiato nel sistema della Lega della Germania dell'Est. Due squadre di Berlino, il Borussia Berlin e il BFC Dinamo, dominavano il panorama calcistico dietro la cortina di ferro. La Union Berlin, quindi la prima squadra del derby di cui ci stiamo occupando, è stata fondata nel 1966 e ha goduto del suo più grande successo due anni dopo, nel 1968, quando ha vinto la Coppa della Germania dell'Est. Ma come sempre, per maggiori dettagli riguardanti questo derby, lascio la parola ad Alex.
Come ha detto Luca, come sempre, che è stato chiarissimo, oggi parleremo del derby di Berlino, in particolare tra Hertha Berlin e Union Berlin. Proprio recentemente si è giocato tra l'altro il derby, il 22 maggio, tra Hertha e Union a porte chiuse per via del coronavirus, e ha visto trionfare l'Hertha Berlin per 4-0. Ma quest'anno è proprio la prima stagione in cui si gioca il derby in Bundesliga. Infatti la prima partita è stata il 2 novembre 2019, a 7 giorni dai 30 anni della caduta del muro di Berlino. Infatti c'era stata la proposta di giocarla quel giorno, ma le istituzioni sono rifiutate per paura di scontri o altri problemi o varie tensioni. Comunque Berlino è la città che ha avuto più squadre in Bundesliga, ma per assurdo adesso ne ha solo due, e tutte le altre squadre si trovano nelle serie minori o addirittura sono sparite, però comunque l'Hertha è sul palcoscenico europeo, è quella più famosa. Questo derby, come si può pensare, magari c'è un'antica rivalità o varie cose, ma non è così. Le due squadre inizialmente, nonostante fossero divise dal muro, erano, diciamo, quasi gemellate, erano dei fratelli, diciamo, divisi da un filo spinato. Infatti spesso si vedevano degli striscioni a sostegno all'uno dell'altro, e diciamo l'Union Berlin, comunque essendo nella parte est, non era troppo favorevole alla DDR, anzi. Mentre a Berlino si trova anche un'altra squadra che era la Dinamo Berlin, che era la squadra proprio della Stasi, che infatti trionfò in quegli anni, mi pare vinse tipo 10 campionati, ma fu ricordato soprattutto per aver, diciamo, rubato clamorosamente una partita con l'Ipsia con un rigore inesistente che portò alla vincita del campionato, e in Germania questo fatto viene ricordato spesso. Ora la Dinamo Berlin milita nella quarta serie tedesca, e comunque i suoi tifosi continuano a essere nostalgici, mostrando le bandiere della DDR o altre cose del genere.
Sì, tra l'altro questo sostegno, questa simpatia tra le due tifoserie si espletava proprio anche nelle trasferte. Infatti gli occidentali, quindi quelli tifosi dell'Hertha, erano autorizzati a passare a Berlino Est, e quindi questi fan andavano a vedere le partite della Union nello stadio, che divenne un vero e proprio luogo di dissenso contro lo Stato della Germania orientale. In cambio, per compensare quindi questo favore, tra virgolette, che i tifosi della squadra di Berlino Ovest facevano nei confronti di quella di Berlino Est, i tifosi dell'Unione avrebbero accompagnato la vecchia signora, così come viene definita l'Hertha, nelle loro partite europee nell'Europa orientale, tra cui possiamo ricordare un quarto di finale di Coppa UEFA disputato a Praga nel 1979, dove la metà dei 30.000 spettatori presenti aveva viaggiato da entrambe le parti di Berlino. In maniera particolare, questa solidarietà è poi continuata anche con la caduta del muro, con i berlinesi che si vedevano come sostenitori di tutta la città. Quindi quando l'Hertha ha disputato due giorni dopo la caduta del muro di Berlino una partita, 40.000 spettatori sono entrati nell'Olympiastadion, lo stadio dell'Hertha Berlino, per assistere poi a quello che sarebbe stato un pareggio 3-1 tra le due squadre che attualmente erano candidate alla promozione. Una partita che normalmente attirerebbe soltanto 10.000 spettatori circa, ma tra la folla quel giorno c'erano diverse migliaia di berlinesi orientali che avevano ricevuto addirittura biglietti gratuiti.
Sì, come ha detto Luca, praticamente le due squadre di Berlino erano praticamente gemellate. Poi, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1991, si è in un derby, mi pare, in Zweite Liga, si erano presenti allo stadio solo 4.000 persone, come a segnare un raffreddamento tra le due parti. E poi successivamente le due tifoserie addirittura sono diventate nemiche. Infatti il 2 novembre, il primo derby, ci sono stati degli scontri accesi prima della partita, sia durante, con lancio di petardi, fumogeni, che hanno portato alla sospensione momentanea del match. E la partita si è conclusa per 0-1 con la vittoria dell'Union Berlin nei minuti finali, con la conseguente invasione di campo degli ultra dell'Union Berlin, scatenando anche là una momentanea sospensione, creando, diciamo, dei disordini non da poco. Comunque l'Union Berlin ha una particolarità, che la squadra è interamente gestita dai tifosi. Il presidente non è un magnate o cose del genere, ma è semplicemente un tifoso che ha una leggera conoscenza di marketing e economia, e che è stato eletto dai tifosi, e anche lo stadio è stato interamente costruito dai tifosi. Mi pare che lo stadio tenga 22.000 spettatori, tutti in piedi, non ci sono posti a sedere. E quando la squadra, diciamo, stava per rischiare il fallimento nel 2012, i tifosi hanno sfruttato una legge tedesca che ci sono degli aiuti per chi è donatore di sangue, quindi andarono tutti a donare il sangue, con quei soldi, diciamo, salvarono la propria squadra.
Quindi, per riassumere e sintetizzare questa prima parte, prima di lasciarci in compagnia di un po' di musica, possiamo dire che sicuramente le due tifoserie erano molto più unite in quel contesto storico e sociale, che era il contesto appunto post-bellico, di inizio guerra fredda, fino alla fine effettiva della guerra fredda con la caduta del muro di Berlino. A quel punto lì, quando la rivalità è divenuta puramente calcistica e sportiva, appunto il derby ha assunto quelle connotazioni tipiche di una tale partita. E proprio in riferimento a quell'aneddoto che ha citato Alex della proposta di far giocare, di disputare il derby nell'anniversario esatto della caduta del muro di Berlino, proprio per sottolineare questa rivalità, vi leggo adesso la dichiarazione che ha fatto a riguardo il presidente dell'Unione, Dirk Ziegler. Le sue parole sono state: "Per me è un derby, rappresenta la rivalità, la demarcazione e la guerra di classe calcistica. Penso che sia assurdo dare a questa partita un personaggio amichevole sotto il mantra del gioco per l'unità tedesca." Quindi credo che queste parole appunto riflettano quella che è più una rivalità calcistica al giorno d'oggi che non un momento di festa e di gioia per celebrazioni riguardante a quello che è stato l'evento storico della caduta del muro di Berlino. Bene, quindi adesso ci lasciamo in compagnia del nostro stacco musicale e ci ritroviamo subito dopo.
Berlino è caduta sotto i miei occhi, stati affamati e distrutti. Vola sulle macerie la bandiera nemica, al colore del sangue di chi ha dato la vita. Non accetto la resa, non ne pongo le armi. Prima di avermi dovrò venire a cercarmi. Sono l'ultimo rimasto del mio plotone. Auto e bombe a mano e un caricatore. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Tanto una terra, non ho più un nome, io sono la guerra. La guerra finirà quando morrò io, ma non sono più un uomo, io sono un dio. Sono il figlio d'Europa, il mio sangue è la storia. Una lingua, la mia lingua è la gloria.
La gloria, la gloria.
Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra io ho dato la vita. Per me questa guerra non è finita, per questa guerra ti ho dato la vita.
Il nemico si illude perché tutto tace, ma finché vivrò non avranno pace.
Ben ritrovati dopo questo stacco musicale per la seconda parte della puntata. Lasciamo quindi la capitale Berlino per spostarci sempre in Germania ma in un'altra regione, in particolar modo nella Sassonia. Il contesto storico è analogo al precedente, stiamo infatti parlando della Dinamo Dresda, una squadra che nacque nel 1952 nell'area della Germania Est, controllata dagli organi sovietici, e nacque come emanazione di una delle squadre della Polizia di Stato, secondo quelle che erano le gerarchie e la nomenclatura del governo. Infatti la sua denominazione ufficiale era Volkspolizei, e quindi nel 1953 è poi diventata Dinamo Dresda. I suoi colori sociali agli albori, quindi alla sua nascita, erano il bianco e il celeste, che poi intorno al 1968 sarebbero diventati i giallorossi in onore della Sassonia, che ancora adesso sono mantenuti. Come sempre, lascio per maggiori approfondimenti la parola ad Alex.
Sì, la Dinamo Dresda, come tutte le squadre insomma del blocco orientale, nel suo nome ha la parola Dinamo, ma questa cosa non ci deve ingannare, perché la Dinamo Dresda proprio anche attualmente è una squadra piuttosto che si rivede nell'estrema destra, e anzi ha diciamo sempre dei problemi con la federazione tedesca per via delle loro manifestazioni. Infatti nel 2015 andarono in trasferta tipo perso una delle ultime giornate del campionato con la squadra già salva e tutta in 2000, vestiti tutti in modo militare, con addirittura camicini militari e così, proprio per dichiarare guerra alla federazione tedesca per via delle multe che avevano preso loro e la società. Ma infatti proprio dopo questo caso la Dinamo fu multata in modo clamoroso. E infatti sinceramente la Dinamo Dresda è una delle tifoserie secondo me migliori in Germania, anche perché hanno fatto la coreografia più grande d'Europa con una spesa di 20.000 euro, uno striscione veramente assurdo. Ma anche mi ricordo quando la Dinamo Dresda era nella terza serie tedesca, giocare una partita di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund e fecero una coreografia con un rullo compressore che schiacciava il simbolo del Borussia Dortmund, enorme come tutta la curva. In più mi ricordo anche recentemente i tifosi della Dinamo Dresda andarono in trasferta in 12.000, una cosa del genere, che praticamente si trovarono in maggioranza rispetto ai tifosi di casa. Quindi sicuramente la Dinamo Dresda è una delle tifoserie più calde in Germania. E qua proprio di derby, non è un derby diciamo cittadino, ma un derby diciamo con i cari amici del St. Pauli, una squadra di Amburgo, che il St. Pauli ha diciamo una rivalità un po' con tutte le squadre che non sono di sinistra diciamo, perché il San Paoli sono proprio dei, fa parte del gruppo degli anarchici. Infatti tra i loro tifosi ci sono numerosi black bloc o cose del genere, e infatti ogni volta quando si gioca contro la Dresda ci sono diversi scontri. E infatti recentemente quando avevano giocato contro in seconda serie tedesca, i tifosi del San Paoli esposero uno striscione deridendo le vittime di Dresda del bombardamento degli alleati, e tutto lo stadio di Amburgo applaudì questo striscione, generando diciamo la reazione dei tifosi della Dinamo Dresda, che infatti dopo ci furono numerosi scontri.
Ah, torniamo insomma alle rivalità e alle tifoserie belle sobrie come piacciono a noi.
Sì, sicuramente anche la Dinamo Dresda Non è solo gli ultimi anni, infatti negli anni 80 già si fece squalificare dalla UEFA, perché in un quarto di finale di Coppa Campioni contro la Stella Rossa, dopo aver giocato a Dresda, mi pare aver perso per 2-0, in ritorno a Belgrado fecero sospendere la partita al 70esimo, perché iniziarono a lanciare di tutto in campo verso i giocatori della Stella Rossa e così, in segno di protesta contro la federazione e altri svariati motivi, e fecero proprio escludere la Dinamo Dresda per diversi anni. Infatti da lì a poco la Dinamo Dresda non fu più diciamo una squadra del grande palcoscenico tedesco. Però nonostante questo, militando tra la terza e seconda serie, comunque i tifosi ci sono sempre stati, indifferente se in Coppa di Germania o così.
Sì, tra l'altro nonostante appunto questa militanza non nella massima serie, riescono comunque a richiamare un gran numero di tifosi e di appassionati. E appunto proprio in merito a quello striscione che avevi inizialmente citato, quello più lungo della storia, una sorta di Guinness World Record, stiamo parlando del cosiddetto Project X, è stato chiamato, e misurava la bellezza di 12.000 metri quadrati, e appunto come avevi già detto te è costato ben 20.000 euro. E questo striscione, per rendere l'idea, appunto copriva tutte le gradinate dello stadio, cioè è stato qualcosa di assurdo.
Sì, sicuramente è stato uno striscione assurdo, ma come ho detto in precedenza, i tifosi della Dinamo sono sempre stati caldi, indifferente con varie coreografie o altre cose. Però secondo uno studio tedesco, per assurdo le squadre del blocco orientale non ha alcuna tifoseria diciamo che simpatizzi per la sinistra alla fine. Tutte le squadre che sono di sinistra si trovano nel blocco occidentale, anche per dire il Bayern Monaco o altre squadre così, hanno più e meno, sono tutti gruppi di sinistra, come anche il Borussia Dortmund e tutte le altre squadre, diciamo, magari più note. Inoltre la Dinamo Dresda è sempre, diciamo, è stata la grande rivale del Bayern Monaco, si sono sempre contese il campionato negli anni 70, è stata sempre la grande sfida nella Germania. Poi sfortunatamente, come abbiamo detto in precedenza, la Dinamo Dresda lotta nelle serie inferiori, infatti quest'anno sta proprio lottando per non retrocedere nella terza serie tedesca. Ma la Dinamo Dresda ha fatto anche successi europei importanti, ha battuto la stessa Juventus, ha militato spesso nella Coppa Campioni, nella Coppa UEFA, e quindi sì, è sempre stata una squadra importante nel palcoscenico europeo, come tante altre squadre tedesche che sono decadute.
Perfetto, allora direi che abbiamo concluso la seconda parte della puntata, ci lasciamo in compagnia di nuovo di un po' di musica e ci ritroviamo subito dopo per l'ultima parte.
Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht. Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute Nacht.
Weg zum Horizont, denkst du vielleicht?
Rieccoci qui nella terza e ultima parte di questa puntata dedicata al calcio tedesco. E un altro aneddoto interessante riguardante Germania dell'Est e Germania dell'Ovest fu appunto il campionato di calcio, la Coppa del Mondo del 1974, che si tenne appunto in Germania dell'Ovest, e il sorteggio fu abbastanza così particolare perché nel girone A si trovarono insieme Germania dell'Est e Germania dell'Ovest. La Germania dell'Est era molto più scarsa rispetto alla Germania dell'Ovest, ma clamorosamente la Germania dell'Est vinse per 1-0 e passò prima nel girone. Alla fine le cose non andarono bene per la Germania dell'Est perché fu eliminata e la Germania dell'Ovest appunto si laureò campione del mondo.
Perfetto, allora dopo quest'ultimo aneddoto riguardante il mondo calcistico, lasciamo un attimo da parte questo sport e per raccontare un ultimo aneddoto riguardante il mondo cestistico. Questo perché? Perché il contesto storico è appunto quello della Guerra Fredda e in particolar modo stiamo parlando di una partita delle Olimpiadi e non una partita qualsiasi, bensì la finale per l'oro olimpico disputata proprio dalla nazionale statunitense contro la nazionale russa, proprio in piena guerra fredda. Come sempre, per gli eventi sportivi lascio la parola ad Alex.
Sì, appunto, come ha detto Luca, nelle Olimpiadi di Monaco del 1972, in piena guerra fredda, ci fu la grande sfida per l'oro olimpico nel basket e questa partita è una delle partite più controverse della storia del basket. Infatti in Russia è stato addirittura realizzato un film su questa questione, che è il film Campione di incassi in Russia. Mi pare sia proprio tra l'altro uno dei film più visti in Russia di tutti i tempi. Questa partita praticamente entrò nella storia perché gli Stati Uniti segnarono il canestro della vittoria, ma il cronometro pare non sia stato fatto partire o non si sa bene cosa sia successo, ma sul tabellone rimanevano ancora 3 secondi da giocare. E i russi, battendo la rimessa, misero la tripla che portò alla vittoria. E questa cosa scatenò un parapiglia assurdo tra i giocatori e tutto, tanto che gli Stati Uniti non riconoscono, cioè ancora oggi non riconoscono questa partita. Non ritirarono nemmeno l'argento olimpico, non si presentarono alla premiazione. E ci fu praticamente un incidente diplomatico.
Quindi scusa, per capire meglio, in teoria il tempo avrebbe dovuto essere finito con la vittoria degli Stati Uniti, però sul tabellone, per qualche motivo, cronometro, giudici o qualsiasi cosa, c'erano ancora 3 secondi da giocare. Quindi sulla rimessa, dopo, appunto, magari per chi non segue questo sport, dopo che si subisce un canestro, si effettua una rimessa dal proprio canestro. E così inizia la nuova azione. Quindi i russi su questa nuova azione partita a seguito del canestro statunitense ribaltarono il risultato, però sfruttando questi 3 fantomatici secondi che in teoria non avrebbero dovuto esistere.
La situazione fu molto controversa perché ancora oggi non si capisce bene cosa sia successo, perché gli Stati Uniti festeggiavano la vittoria. L'assistente tecnico russo andò al tavolo dei giudici dicendo che la palla fosse ancora in gioco e che quindi c'erano ancora i 3 secondi da giocare. Quindi i giudici diedero il time-out agli Stati Uniti e rimase storico il discorso dell'allenatore sovietico che disse ai propri giocatori: di cosa vi preoccupate? In 3 secondi possiamo sbagliare, loro possono risbagliare, noi segnare. Una cosa del genere disse. Infatti questo dimostra anche come i russi hanno sempre voglia di vincere, diciamo, ci credono sempre fino all'ultimo. Infatti la rimessa non fu battuta la prima volta perché il tabellone non segnava 3 secondi, ma 1 secondo. E quindi il tabellone fu di nuovo reimpostato e il cronometrista di quella partita era un certo Joseph Blatter, che è lo stesso che nel 1998 divenne capo della FIFA prima di rassegnare le sue dimissioni per lo scandalo nel 2015. E non premette i pulsanti giusti per regolare bene sto cavolo di cronometro che creò questo incidente.
Tra l'altro, forse non abbiamo detto l'anno in cui ci troviamo, abbiamo detto che siamo in guerra fredda, in particolar modo nel 1972, quindi una quindicina d'anni circa prima della fine di questo conflitto. E ancora fatto più singolare, siamo a Monaco di Baviera, che si trovava sotto la Germania dell'Ovest. Quindi se mettiamo tutto insieme è veramente un aneddoto molto molto particolare, sia per come è successo e sia per cosa è successo.
Sì, infatti adesso mi sono ricordato che prima ho dato un'informazione errata, non fu la tripla della vittoria, ma fu una doppia. Infatti, al terzo tentativo di rimessa, il giocatore sovietico fece una finta e lanciò la palla verso il canestro avversario, in cui sotto si trovava il cestista Bellov, che si trovò clamorosamente da solo sotto canestro e mise la doppia che portò alla vittoria dell'Unione Sovietica, generando, come ho detto prima, l'ira dei giocatori statunitensi e la festa dei tifosi sovietici. Un'altra cosa interessante di queste Olimpiadi è anche il contesto cestistico, perché alle Olimpiadi all'epoca non potevano partecipare i giocatori professionisti, ma solo quelli dilettanti. Infatti, i giocatori statunitensi erano tutti dei studenti ventenni, mentre i sovietici erano dei giocatori veterani che ufficialmente non facevano parte più di una squadra o di una società, però erano giocatori, diciamo, ex giocatori professionisti. Per questo fu anche una gran battaglia. E gli Stati Uniti, tra l'altro, sconfissero l'Italia in semifinale con un risultato veramente irrisorio di 66 a 38. E quindi gli Stati Uniti erano veramente i grandi favoriti, e anche il modo in cui persero per loro fu molto racambolesco. Bene, dopo questo ultimo aneddoto, ci salutiamo e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima domenica, in cui affronteremo il tema della storia degli ultras del Paris Saint-Germain, che è una storia che merita essere raccontata.
Esatto, come ha detto Alex, vi rinnoviamo l'invito per la prossima settimana, per la settima puntata della rubrica, sempre qui su Radio Bandiera Nera alle ore 16. Ciao a tutti.
Quando mi ha cacciato, mi sono presentato davanti alla tua porta. È una giornata storta e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale. Conosco un bel locale, non ci pensare più. E c'eri tu che mi parlavi di guerre nucleari, complotti euromondiali. E c'era lei che mi guardava, io credo mi guardava, chissà se poi ci stava. E c'era l'oste che ci cacciava col giro della casa, chissà che ora era un'altra alba, altro ricordo di una serata al pub. Quando lui è nato mi sono presentato davanti alla tua porta, è ora di spronza e tu mi hai detto andiamo davanti ad un boccale, conosco un bel locale, e allora salta su. E c'eri tu